Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 82. Di solito le mie interviste sono sempre state a colleghi e professionisti che lavorano da tempo in diversi ambiti e anche con diversi punti di vista, ma comunque che hanno sempre avuto un occhio già all'interno del mondo lavorativo. Ed effettivamente mi sono resa conto che mi mancava qualcosa. Anche perché diverse persone che seguono questo podcast sono studenti o laureandi in psicologia. Ho voluto quindi qui con me una voce che rappresenti gli studenti, proprio loro, giovani o meno giovani, che stanno provando a sopravvivere alla vita universitaria e che vogliono arrivare all'agognata laurea senza sapere però bene cosa li aspetterà dopo. Perché è importante per loro iniziare ad affacciarsi al mondo digitale già nell'ottica della futura professione? E come si fa senza incorrere nell'abusivismo, ma essendo comunque utili alle persone? A questo proposito, diciamo con il focus su queste due domande, ma diciamo anche su altri aspetti molto interessanti, ascolterai una bellissima chiacchierata che ho avuto con Giada Silenzi, che è una laureanda in psicologia, che ha un profilo su Instagram che si chiama jade.studies, scusate la mia pronuncia, ma non so mai come si pronuncia in modo corretto, e con questo profilo Giada sta facendo veramente un buon lavoro in termini di divulgazione, quindi ti consiglio poi di andare a sbirciare cosa sta facendo Giada a proposito con questo profilo. Ma prima ascolta la chiacchierata che abbiamo avuto, perché troverai veramente tanti spunti interessanti. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Giada ha da dirci in prima persona. Eccoci, siamo di nuovo qui per un'altra intervista. Oggi ho voluto invitare qui con me una ragazza, una quasi collega, poi ci racconterà un po' meglio, Giada Silenzi con due I, ricordatevelo poi quando la cercate, quando la cercherete che sarà già psicologa. Ciao Giada e benvenuta a Psicologi nella Rete.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Grazie a te Giada. Giada, in realtà mi hai detto quasi psicologa, perché? Perché Giada sta studiando ancora, Giada è una studentessa, è al quinto anno di psicologia clinica. A breve, quando stiamo registrando, se stai ascoltando la puntata, diciamo nel tempo più o meno in cui l'abbiamo registrata, Giada si sta per laureare, diciamo a breve, relativamente stretto giro, qualche mese?
A novembre, speriamo.
Quindi si sta per laureare, ma sta ancora studiando. Però Giada, perché l'ho voluta qua? Perché ha già iniziato con la sua pagina su Instagram a comunicarsi e a divulgare un po' quelli che sono i temi della psicologia e del benessere psicologico nella sua pagina Instagram, e lo sta facendo direi con un buon risultato, perché molte persone l'ascoltano e molte persone stanno ricevendo dei benefici dalla sua divulgazione, e quindi mi piacerebbe con lei parlare di questo. Però Giada, ti metto subito in difficoltà. Ti vorrei chiedere, la prima domanda che faccio a tutti un po' per scaldare i motori è, al di là un po' delle etichette diciamo che posso averti dato io, comunque che si danno di solito, chi è Giada Silenzi?
Allora, in effetti è una domanda difficile, non ero preparata.
Per noi psicologi è sempre, come dire, da approfondire questa domanda, da andare. Sentiti di dire quello che ti piace, no? Quello che ti risuona quando ti faccio questa domanda.
Allora, Se mi dovessi descrivere brevemente, direi innanzitutto sono una persona senza radici, diciamo, nel senso che ho cambiato già di posti nel corso della mia vita in cui ho vissuto, e mi piace definirmi così, mi piace definirmi non radicata, e sono una studentessa di psicologia, e questo è ovvio anche a voi dall'introduzione che hai fatto tu, e sono una persona a cui piace comunicare quello che la appassiona, ma soprattutto cercare di fare una comunicazione il più possibile facile, quindi cercare di trasmettere cose giuste però nel modo più semplice possibile. Sono una persona a cui piace leggere molto, anche se con l'università ho perso un po' purtroppo il ritmo dei miei 3-4 libri al mese, quando c'è da studiare è sempre un po' difficile starci dietro. E sono una persona abbastanza introversa, tendo a stare molto da sola, sto bene da sola, anche se mi piace ovviamente anche stare con gli altri, però preferisco ricaricarmi nella mia solitudine. E non so, così di primo.
Vabbè, di però sono già, queste cose qua. Sono già un sacco di belle informazioni che ci hai dato e che ci danno un po' il quadro di chi è Giada, no? Anche nella, al di là un po' appunto delle etichette, della studentessa di psicologia appunto, no? E un altro tassello che possiamo mettere un po' al quadro di Giada è perché Giada ha deciso di iscriversi a psicologia e non a un'altra facoltà?
Allora, questa è una domanda che in realtà quando me la fanno delude un po' sempre, nel senso che non sono una di quelle persone che è partita proprio con una passione forte, cioè io ho fatto il liceo delle scienze umane, quindi ho studiato psicologia anche al liceo, era una materia in cui andavo molto bene, quella in cui andavo più bene, mi piaceva, mi riusciva facile, quindi ho detto ma perché no, perché non prenderla all'università? In realtà la passione, come sempre succede poi, perché quando ti iscrivi all'università non hai le idee molto chiare di quello che vai a fare spesso, è nata proprio durante il percorso, cioè nel corso della triennale, oltre a studiare quello che dovevo studiare e dare gli esami, mi è interessato sempre di più appunto leggere anche libri, informarmi da sola, fare le mie ricerche, quindi è una passione che si è sviluppata più nel corso degli studi che prima, ecco. È una scelta che non è molto consapevole all'inizio, ma si è consapevolizzata.
Però è interessante, mi è venuto subito in mente un po' come, diciamo, un po' come l'innamoramento, no? A volte avviene il colpo di fulmine e succede, è già successo, ma non tutti si innamorano, no? Col colpo di fulmine. Alcuni magari iniziano ad uscire con una persona giusto per provare e poi magari passandoci del tempo insieme, chiacchierando, scoprendo un po' di più di questa persona, se ne innamorano follemente. Ed è bello anche così, no?
Sì, anche perché hai la conferma che ci hai visto giusto all'inizio, quindi insomma fa sempre piacere.
Assolutamente, quindi ti dico, anzi poi a volte sono proprio le persone che sono più innamorate, no? Poi alla fine, che riescono a magari anche a esprimere meglio i loro sentimenti, e in questo caso mi sembra un po' la stessa cosa, no? Quindi tu dici, potrebbe deludere, in realtà semplicemente è stato un percorso di scoperta rispetto a qualcuno che magari aveva già la vocazione all'inizio.
E soprattutto ha avuto il pro di partire senza troppe aspettative. Perché magari uno che ha la vocazione, nel senso che si iscrive già passione, magari appunto rischia di trovare gli studi un po' sotto le sue aspettative e di rimanere un po' deluso. Invece se parti così bella tranquilla, poi può solo andare in meglio, diciamo.
Esatto, assolutamente. E a un certo punto un po' del tuo percorso universitario, Giada decide di iniziare a parlare di questo suo, di questa sua passione che sta nascendo, no? Quindi raccontaci un po' come nasce un po' questa tua volontà di comunicarti e di comunicare questi temi anche online.
Allora, in realtà inizialmente la mia pagina non era nata prettamente per parlare di psicologia, nel senso che è nata all'inizio della magistrale e come molti studenti di psicologia non mi sentivo ancora del tutto pronta a divulgare, nel senso a mettere in campo delle conoscenze che non ero sicura di avere. Quindi è nata più che altro in realtà per condividere il mio percorso di studi in generale. Ci sono tante pagine su Instagram, no, che condividono di svariate facoltà, di persone iscritte a molte facoltà che condividono il loro percorso. Poi piano piano però in realtà nel giro anche di pochi mesi, 3-4 mesi, mi sono resa conto che non era quello che volevo far passare, nel senso, il mio focus era cercare di far capire appunto nel modo più semplice possibile quello che studio alle altre persone, non solo condividere la mia quotidianità di studio, mi iniziava a stare un po' stretta questa cosa. E quindi ho fatto un cambio di target, diciamo, che infatti all'inizio mi ha penalizzato un bel po', mi ha fatto perdere un po' di seguito. Ho fatto questo cambio di target e mi sono focalizzata appunto su parlare solo di psicologia. Poi ovviamente continuo a condividere comunque il mio percorso di studio, perché non sono ancora una psicologa, quindi non mi sostituisco delle figure professionali, però cerco di fare divulgazione in quel senso, quindi di parlare più di psicologia che di studio in generale. E all'inizio appunto è stato un po' un salto nel vuoto, nel senso che c'era molto l'insicurezza di dire ma avrò le competenze di farlo. Ogni volta che arrivava un messaggio contrastante, c'era qualcuno che mi commentava in modo contrastante un reel o un post, nonostante mi fossi informata, perché mi informo sempre ovviamente prima di dare dei contenuti, di pubblicarli, c'era sempre quella specie di sindrome dell'impostore dietro, di dovermi giustificare, di dover dire no, ma io l'ho detto perché ho fatto le mie ricerche, perché... E ancora c'è ogni tanto, anche se fortunatamente è migliorata, mi sento un po' più sicura adesso.
Guarda, però ce l'hanno anche i professionisti che lavorano da anni e anni e anni, quindi non ti preoccupare che quella, se c'è, magari, non ti abbandonerà mai, nel senso, non per essere pessimista al massimo, ma perché comunque riuscirai a comunicare con questa, e immagino che nel tuo percorso abbia iniziato a comunicare con questa sindrome dell'impostore, e riuscirai a gestirla sempre un po' meglio, ma sarà sempre lì, no? Un po' come molti, come dire, molti modi di essere, di comportarsi, anche molte, possiamo dire, espressioni del comportamento umano, no? Per non chiamarli disturbi, che a volte non sono disturbi, però molte espressioni del comportamento umano con cui magari ci facciamo l'abitudine e riusciamo a viverci, no? L'altra volta parlavi dell'ansia, ad esempio,
sì.
E hai fatto un bellissimo post sull'ansia. È vero che l'ansia si può, tra virgolette, curare, ma è anche vero che una persona ansiosa di fondo non potrà mai diventare una persona calma e serena.
No, la vulnerabilità, purtroppo la predisposizione c'è sempre, quella sì.
E quindi
bisogna imparare a conviverci.
Esatto, bravissima, e quindi la stessa cosa. Però trovo il tuo percorso davvero interessante, perché anche un po', come dire, no? Cosa spinge uno studente a fare questo? Cioè, spesso e volentieri, te lo dicevo anche prima, un po' prima di iniziare l'intervista, un po' spesso gli studenti, presi un po' dagli esami, no? dai voti, poi anche un po' spinti da questo sistema universitario che punta alla performance, così presi, no? Da questa cosa, si dimenticano che quello che stanno facendo lo stanno facendo per un futuro, lo stanno facendo per diventare dei professionisti, e quindi tutto quello che è lungimiranza, no? In senso futuro, si perde nel periodo universitario. Sì. Spesso si guarda al qui e ora, si guarda al superare l'esame oggi se non domani. E quindi viene da dire, cosa spinge uno studente ad aprirsi online, a comunicare, no, andare un po' oltre a quello che è il voto dell'esame, ecco?
No, ora esattamente come hai detto tu, per me è stato molto il fatto di aver perso un po' il focus di quello che facevo, nel senso che il primo anno magistrale è stato abbastanza duro per me, perché ho iniziato ad avere diversi dubbi sul futuro, no? Il classico, ok, quando finisco la magistrale poi cosa succede? C'è il mondo del lavoro, se non riesco a inserirmi. C'era molto quest'ansia di dire, ma avrò fatto la scelta giusta, ma è la cosa, cioè sì, mi piace quello che sto studiando, ma se però devo barattare con un futuro incerto e tutto. E quindi avevo iniziato ad avere dubbi in realtà anche sul mio percorso, proprio se mi piacesse, ma erano dei dubbi che in realtà riguardavano più il futuro che il momento. E quindi tra me e me ho detto, cerchiamo di riappropriarci un po', cioè perché ti piace quello che stai studiando? Perché cosa ne vorresti fare? E ho capito che appunto condividere per me è una cosa, cioè a me piacerebbe continuare la divulgazione anche ben dopo che mi sono laureata, perché è quello che mi ha spinto ad iniziare più che altro, cioè cercare di far passare certi messaggi, di educare le persone a capirsi, a prendersi cura di se stessi, anche a sanare tante ignoranze, tanti stereotipi che ci sono in giro. Quindi diciamo che il mio progetto è nato un po' così. Prima è partito da me, dal dire rifocalizziamoci su che cosa ti piace fare di quello che stai studiando, e poi ho avuto autoconferma che insomma riesco a farlo passare anche agli altri, riesco a far passare anche agli altri questo messaggio, e quindi ho detto meno male, ho trovato la strada giusta.
È cosa buona e giusta, insomma. Sì, assolutamente. E quindi raccontaci un po' meglio, no? Per chi non avesse mai visto la tua pagina, di cosa parli su Instagram in pratica? Cioè, su cosa ti focalizzi? Parli di tutto? Hai un focus particolare? Insomma, raccontaci un po'.
Allora, cerco di parlare ovviamente delle cose che sono più vicine alla realtà delle persone. Nel senso, vedo molte pagine di divulgazione che magari fanno divulgazione di nicchia, cioè a focalizzare su alcuni ambiti, su alcuni disturbi, che per carità è giustissimo perché bisogna educare a 360 gradi, però molto spesso rischiano appunto di arrivare a poche persone perché riguardano poche persone. Cioè, faccio un esempio molto, molto base: se mi fai un post, un reel sulla schizofrenia, poche persone incontrano nel corso della loro vita, si interfacciano a questo disturbo, no? E quindi poche persone. Io cerco di trasportare nella quotidianità delle persone la psicologia, quindi se mi viene in mente qualcosa, ad esempio sto facendo qualcosa durante il giorno e dico quali sono i processi psicologici che possono esserci dietro la cosa, cioè per chi mi ha portato ad agire così, se c'è una discussione, se qualsiasi cosa mi può succedere, immagino che le altre persone si facciano anche queste domande, perché alla fine alle persone piace trovare un significato dei loro comportamenti, piace capirsi, e quindi cerco di spiegarglielo nel modo più semplice possibile, di spiegare l'ansia, soprattutto perché è una cosa che con cui ho sempre convissuto, quindi mi focalizzo molto sui disturbi ansiosi e sull'ansia in generale, ma anche appunto tutti questi processi mentali che possono entrare nella nostra quotidianità, ecco.
Mm-hmm. Quindi diciamo che mi è venuto subito da pensare mentre parlavi, soprattutto quando hai fatto il paragone con determinate pagine di divulgazione molto di nicchia, che il tuo obiettivo, soprattutto in questo momento, poi io lo dico sempre che gli obiettivi si possono evolvere, no, durante la nostra carriera, il tuo obiettivo però in questo momento è fare divulgazione pura, quindi dire avvicinarmi alle persone il più possibile, esatto, senza nessun altro obiettivo di business in questo momento, sì, senza nessun altro obiettivo di diciamo farti scegliere da determinati clienti, perché ancora non stai esercitando, e quindi, come dire, questa potrebbe essere già una prima differenza che possiamo mettere tra una divulgazione che è molto importante perché ti apre già, secondo me, a, come dire, una comunicazione di un certo tipo. Poi ti farò anche domande su come ha impattato su di te Giada e sulle tue competenze questa comunicazione, però diciamo che in questo momento Giada, forse, correggimi se sbaglio, ha più l'obiettivo di come dire di comunicare determinati temi per avvicinarsi alle persone e avvicinarsi alla quotidianità delle persone in generale, quindi divulgare fino a se stesso, non tanto invece come un professionista che ha invece magari l'obiettivo a volte di divulgare sia per promuovere il benessere ma anche per farsi scegliere da determinati clienti.
Sì, esatto, magari cioè, persone che sono già professioniste ovviamente cercano di attirare di più le persone dell'ambito in cui sono specializzate. Faccio un esempio: se uno psicologo è specializzato nella psicoterapia di coppia o comunque appunto nella gestione della coppia, ovviamente andrà a fare divulgazione più in quel senso per attrarre persone che ne hanno bisogno. Io non ho questo bisogno al momento, come hai detto anche tu, e quindi mi spazio nel generale.
E comunque generale, che però, come dici tu, è molto legato alle tue esperienze personali, no? Quindi a un po' a quello che vivi, un po' a quello che come dire, hai vissuto come esperienze, come modo di essere anche, e un po' a quello che vivi durante la tua quotidianità. Quindi tu dici, sto studiando, faccio un esempio banale, sto studiando, quali processi intervengono nel momento in cui io studio una pagina, cosa devo attivare, lo racconto un po' alle persone che mi seguono, perché magari può essere interessante, oppure perché non ho voglia di studiare, invece mi ci incaponisco e leggo tre volte la stessa frase.
Esatto, e soprattutto anche le domande che molto spesso mi vengono poste da altre persone sono un grande spunto, perché sia tramite la pagina, quindi sia tramite la chat, sia nella vita reale, molto spesso appunto le persone ti pongono domande che per te sono scontate perché le studi da tanto tempo, però dici, ah vedi, allora gli altri interessano, lo sanno perché, e quindi ti dà lo spunto.
Assolutamente. E a proposito di questo, come hanno risposto le persone, no, a questa tua comunicazione? E differenzierei, se puoi, la risposta tra persone, diciamo, che fruiscono dei tuoi contenuti e quindi che, diciamo, possiamo definirli i tuoi futuri potenziali clienti, tra virgolette, e futuri colleghi. Quindi, un po' se puoi differenziare e se puoi raccontarci un po' come hanno reagito, come stanno reagendo le persone a questa tua comunicazione.
Allora, parto dalla parte di non colleghi, le persone comuni, tra virgolette, senza nessuna accezione dispregiativa del termine. E, ovviamente mi seguono più ragazzi che persone adulte, perché il target è quello, comunque sono ancora una studentessa. E, ho sempre trovato un buonissimo riscontro da parte dei ragazzi, sia perché appunto mi sentono al loro livello, molto spesso magari sono intimoriti di interagire su Instagram con dei professionisti perché li vedono adulti, li vedono distanti, e invece a me giustamente mi vedono più vicino alla loro età perché lo sono. E soprattutto spesso mi danno anche troppa fiducia, nel senso che mi fanno delle domande o comunque mi pongono delle questioni che o io non ho le competenze per rispondere, o comunque anche se penso di averle non è il caso che lo faccia perché non sono ancora una professionista. Quindi ho avuto un ottimo riscontro, anche troppo appunto, in alcuni casi anche troppa fiducia. Però ovviamente sono contenta, io rispondo sempre nel modo più gentile possibile quando non sono nelle mie competenze, ed è sempre ben accetta questa cosa. Per quanto riguarda i futuri, cioè colleghi attuali e futuri colleghi, i futuri colleghi devo dire che sono state una sorpresa, nel senso che negli ultimi mesi mi hanno iniziato a seguire molti professionisti che sono già ampiamente laureati, che stanno facendo la scuola di specializzazione anche magari, e all'inizio ovviamente interagire con qualcuno più grande di me, ma soprattutto più avanti di me in questo percorso, mi ha intimorita un po'. Però c'è stata un'accoglienza veramente buona, nel senso che non ho mai sentito una superiorità da parte loro nei miei confronti. C'è sempre stato un rapporto molto alla pari quando mi scrivono o quando io rispondo a loro magari sotto un post nelle stories. C'è questo rapporto alla pari molto bello in cui appunto ci si arricchisce a vicenda, perché anche se loro sono pretenti ovviamente di me, però magari anche io riesco a passargli qualcosa, magari anche solo nel modo di comunicare, perché la nostra generazione c'è nata con i social, per noi è molto più naturale rispetto a persone che hanno anche 5-10 anni più di noi, no? E quindi loro traggono spunto su come comunicare, e io ovviamente traggo spunto dalle loro competenze perché ne hanno molte più di me.
La trovo una cosa bellissima che hai detto, Giada, e la voglio sottolineare, come in qualsiasi relazione sana e in qualsiasi relazione come dire, che nasca autentica, si può sempre trovare il punto di reciprocità dove ci si può aiutare a vicenda, no? E questa cosa è bellissima, quasi mi commuove, perché perché comunque è bello sperare, no, che io poi questo progetto Psicologi nella Rete nasce non solo per aiutare i colleghi e futuri Italia a comunicare online, ma anche per promuovere un po' quel valore della collaborazione tra colleghi che io su cui io faccio affidamento, no, che per me è molto molto importante. E quindi sapere che effettivamente ha una futura collega che si sta iniziando ad affacciare ai social, che ha già iniziato, sta già iniziando a ricevere risultati, che lo fa in modo etico e che lo fa in modo corretto, la risposta dei colleghi è una risposta positiva, e soprattutto che c'è così tanta apertura mentale, non come spesso si dice, da prendere spunto, ok, dai suoi contenuti, quindi dal suo modo di comunicare, e lei riceverne dal punto di vista delle competenze, è una cosa secondo me bellissima, bellissima.
Sì, veramente. Infatti anche io sono rimasta piacevolmente stupita, perché avevo paura appunto di essere trattata inferiormente in qualche modo, che sarebbe anche stato giustificato in un certo senso, ma invece no, c'è stata un'ottima accoglienza, sono molto contenta davvero di questa cosa.
Ma perché poi hai ragione, no? Cioè, diciamo, come generazione non so, non credo che abbiamo la stessa età, anzi no, no sicuramente no, però...
Io ho 23 anni.
Allora no, purtroppo è l'età di mio fratello, io ne ho un pochino di più, no, però a parte gli scherzi, comunque come generazione, già la mia generazione ha iniziato a vedere i computer, la vostra generazione ha iniziato subito a vedere i cellulari da prestissimo, poi l'evoluzione in smartphone, internet da molto presto, i social media, e quindi ha già, comunque è già nata con questo tipo di comunicazione, con questo tipo di apertura, ok, nell'etere, possiamo dire, apertura su internet, e quindi è più semplice in qualche modo capire che al di là della macchina, dire, ci sono delle persone, ok, che quindi comunicano, e che questo è solo uno strumento per comunicare, è un altro strumento come molti altri, come il telefono, come voglio dire anche il faccia a faccia, per comunicarsi, per raccontarsi, e questo esatto. Secondo me è veramente bello. E te l'ho un po' anticipata prima questa domanda, che cosa stai imparando da questa tua comunicazione? Come ti sta trasformando un po', sia come persona sia come futura professionista?
Allora, come futura professionista sicuramente mi sta aiutando molto nel semplificare, cioè nell'approcciarmi alle persone come se giustamente loro non sapessero niente di quello che sto studiando, perché molto spesso quando studi sei talmente abituato a interfacciarti con altri che sono i tuoi colleghi di studio, che sono i professori, che ti dimentichi com'è parlare con persone che invece non ne sanno niente di quello che stai studiando. Quindi mi sta aiutando molto a non dare niente per scontato e a semplificare il più possibile le cose che trasmetto. E come persona mi ha aiutato anche tanto, perché non sono mai stata una persona timida, altrimenti non avrei proprio aperto questa pagina, però sono sempre stata una persona abbastanza sulle sue, che non cercava molto il contatto, ecco, con gli altri, ho detto prima, sono introversa. E invece aprirmi appunto sulla pagina, interfacciarmi ogni giorno con tante persone, sulla chat, nei commenti, nelle storie, è qualcosa che mi ha dato tanta spinta ad aprirmi agli altri e a far cadere anche determinate inibizioni, che ne avevo poche comunque, però sai, metterti in gioco, fare i reel, parlare nelle stories è comunque sempre un esporsi e ti aiuta a non temere neanche il giudizio altrui, perché ad esempio, ora dirò una cosa molto poco professionale, ma io molto spesso nelle storie sono in pigiama, perché magari studio tutto il giorno e sono rimasta in pigiama e faccio le storie così, e tu dici sì, ma ti vedono 1000-2000 persone nelle storie, va bene, ma quella è la normalità, cioè non devo temere il giudizio semplicemente perché ho una maglia del pigiama addosso. E in questo secondo me mi ha aiutato tanto questa pagina, nel lasciarmi andare, nel essere più tranquilla.
Io infatti trovo la tua comunicazione sempre molto autentica, ed è quello che mi ha colpito, no? Nel senso che tu hai parlato della maglia del pigiama, e va bene, ma oltre a quello anche proprio nel modo, no, di comunicare. Spesso e volentieri ti ho visto rispondere sempre con educazione, ma anche con un po' di rabbia, giustamente, a determinate cose che succedono, ed è giusto secondo me a un certo punto farlo vedere. No, perché la comunicazione secondo me online non deve essere asettica, ma deve comunque riempirsi di quelle emozioni che sono le nostre emozioni, quelle che proviamo, e essere sempre, come dire, etici ed educati, io questo lo dico sempre, ma far trasparire le emozioni che in quel momento stiamo provando e spiegare perché le stiamo provando, perché è quello l'importante. Nella tua comunicazione io questo lo vedo sempre, quindi sono, ti dico, questa è un'altra cosa che ti rimando rispetto a forse come, anche come ti sta migliorando, no? Questa tua comunicazione, cioè sul fatto poi di essere più autentica anche come professionista.
Sì, diciamo che è un tratto del mio carattere che ho sempre avuto, nel senso che non ho mai censurato molto le mie emozioni, sono una persona abbastanza diretta. E su Instagram, anzi, ho dovuto moderare un po' questa non censura che ho, perché tendenzialmente sono una persona molto polemica e finché lo fai nella vita di tutti i giorni va bene, però sui social diventa anche mal accettato e mal visto, quindi anzi mi ha moderato in senso opposto, ma soprattutto, e questa è una cosa di cui ho parlato anche nelle stories qualche giorno fa, non mi piacciono le pagine, le persone che non prendono mai posizione, cioè che appunto non sono autentiche, che parlano sempre di qualsiasi argomento, ma rimanendo né nel caldo né nel freddo. Bisogna evitare gli eccessi, ovviamente, perché fare delle stories in cui sei arrabbiatissimo non ha senso e non comunichi neanche bene. Però neanche rimanere sempre su quel mezzo filo da dire sì, non va tanto bene, non va tanto male. Cioè, prendere posizione è importante su certi argomenti, secondo me.
Assolutamente. Andiamo un pochino più nel discorso, diciamo, differenza, ok, tra... Un po' l'abbiamo detto anche prima, abbiamo accennato a una differenza, ma vorrei che analizzassimo insieme un po' questo discorso tra la differenza della divulgazione di un professionista e quella di uno studente. Abbiamo capito che comunque è importante per uno studente iniziare per tantissimi motivi. Ti aiuta come persona, ti aiuta come professionista, ti apre al contatto con le persone, ti fa conoscere, che non è male, cioè al giorno d'oggi ti fa conoscere da diverse persone, ti aiuta a scioglierti, ti aiuta a comunicare i temi della psicologia in modo semplice, quindi a impararli, no? Bene, perché poi anche quello è l'importante. Però a un certo punto c'è, e tu l'hai anche raccontato nei tuoi social, una linea di confine, ok? Tra quella che è la divulgazione di un professionista, quindi quello che effettivamente anche nella divulgazione può fare un professionista, e quello che invece può fare uno studente. Quali sono secondo te gli elementi che differenziano un po' questi due tipi di divulgazione?
Allora, innanzitutto sicuramente non addentrarsi mai nel, e questa è una cosa che avete sempre accuratamente, nel fornire soluzioni, nel senso molte volte le persone ti scrivono anche per chiedere, ti consigli, ma dovrei fare questo, dovrei fare quest'altro. E finché uno non è un professionista, quindi non mette le mani in pasta, cioè non ha innanzitutto una laurea, magari anche una scuola di psicoterapia, ma soprattutto non ha iniziato ad operare, bisogna evitare di dare soluzioni alle persone, e anche quando sei portato, perché magari ti chiedono consiglio. Un'altra cosa molto importante, secondo me, è non passare mai il messaggio certe diagnosi si possano ridurre a dei punti, no? A me non piacciono quelle persone che magari mettono i post con scritto il disturbo bipolare coi sintomi, la depressione coi sintomi, perché appunto sono a parte un po' futili a se stessi, nel senso che neanche un professionista dovrebbe farlo, perché tutto il processo della diagnosi è ben più complesso, capiamo. Ma a maggior ragione se sei uno studente che ancora non si sa discriminare bene tra quello che è la pratica clinica e quello che è scritto solo su un libro, bisogna fare molta attenzione. E poi in generale non porsi mai come qualcuno che dà delle verità assolute, ma questo in realtà penso anche professionisti, perché ci sono diversi orientamenti, diverse scuole di pensiero nel nostro ambito, ma ancora di più bisogna essere aperti molto alle critiche, alle critiche costruttive, ad imparare, quindi non pensare di dire questo è così e io ho ragione e nessuno mi può criticare. Ecco, bisogna sempre imparare da quello che dicono gli altri.
Mm-hmm. Sì, io trovo molto giusto quello che hai detto. Aggiungerei solo una piccola cosa relativamente al primo punto, quindi al fatto anche di non dare soluzioni. Questo secondo me non dovrebbe farlo neanche un professionista, soprattutto in un ambito come quello dei social media, nel senso che è molto difficile e bisogna imparare a farlo, rispondere alle persone non confondendo il social, quindi un luogo di divulgazione e comunicazione, con un luogo di seduta, di terapia, di lavoro psicologico. Quindi bisogna bene stare attenti. Tu dici tanto più da studente, ma io ti dico anche da professionista, e questo lo ricordo ai professionisti in ascolto, che è bene rispondere a tutti i DM, tutti i messaggi privati, tutti i messaggi che arrivano, è bene farsi raccontare le cose dalle persone, è bene parlare e chiacchierare con le persone, ma state molto attenti che non diventino sedute, tra virgolette, perché non è il luogo adatto, perché comunque non è un setting clinico, non è un setting terapeutico, non è un setting psicologico, bisogna imparare a mettere un confine su questa cosa, ed è difficile all'inizio, Non so poi se vuoi raccontarci la tua esperienza come, anche come studente. A me è successo come... Tanto io non mi occupo di clinica, ma a me arrivano comunque messaggi
sì, come se fosse... le idee un po' confuse sono parti,
però è molto, all'inizio è molto difficile perché vorresti aiutare le persone, ma sai che non lo puoi fare, e quindi se dici una parola di troppo può essere fraintesa, e quindi magari bisogna imparare a farlo con gentilezza, con educazione, ma rimandando a un altro setting, rimandando a un'altra persona eventualmente. E quindi non è semplice.
Sì, nel mio caso, soprattutto un'altra persona, una frase standard con cui io rispondo è: capisco il tuo disagio, mi dispiace per la tua situazione, però io non sono ancora una psicologa, anche se lo fossi, non sarebbe questo il luogo adatto per cui parlarne, quindi ti consiglio di contattare un professionista, e... perché spesso appunto le persone magari fanno affidamento su un messaggio che possono ricevere su Instagram per stare meglio, però no, non è così ovviamente, è un processo molto più complesso.
Assolutamente, infatti io poi una volta che Giada ne parlava nelle sue storie, le ho risposto e le ho detto la tua è una risposta molto professionale, molto più di altri professionisti che invece non fanno questo ragionamento, e quindi ci tenevo a sottolineare con lei in questa sede questo punto, perché è molto importante per tutti, studenti, psicologi che si stanno formando, psicoterapeuti che si stanno formando e psicoterapeuti e psicologi che sono già formati e stanno già lavorando. Passiamo un po' quindi a le difficoltà, no? Cioè nel senso che non è tutto rose e fiori, anche proprio a livello proprio anche immagine organizzativo, no? Sì, quindi raccontaci un po' quali sono state le tue difficoltà un po' a portare avanti questo progetto di divulgazione, un po' in tutti i termini, un po' quello che ti viene in mente.
Allora, innanzitutto, come hai detto tu, dal punto di vista organizzativo, perché comunque non è un lavoro, prende comunque del tempo, e poi a seconda di quanto uno gliene vuole dedicare, per carità, ci sono persone che magari postano tutti i giorni, io mi limito a 2-3 volte a settimana, però comunque farsi venire idee per i contenuti, realizzare contenuti, ci vuole del tempo dietro che devi inserire negli altri tasselli della tua vita, quindi sì, è un'attività che di per sé è tempo. E poi l'altra grande difficoltà che ho trovato io, che potrei dire anche l'unica in realtà, a parte il fattore organizzativo, sono le persone che pur non conoscendo l'ambito, quindi ignoranti tra virgolette, anche qui senza accezione negativa, vogliono insegnarti le cose. Molto spesso a me sono arrivate persone in chat, sotto i post, sotto i reel, a dire no, ma non è così, non è come dici tu, perché di qua e di là, quando tu gli chiedi ma ha studiato psicologia, cioè lei è uno psicologo? Eh no, che c'è, ma per sapere queste cose non serve essere psicologi.
Non è proprio così.
Esatto, e siccome sono una persona che, cioè, sono impulsiva quando parlo con gli altri tendenzialmente, è difficile mantenere la calma di fronte alle persone arroganti, quindi una grande difficoltà per me è stata questa, interfacciarmi con un grande pubblico a cui ogni tanto c'è anche qualcuno che pensa di saperne di più o pensa di poterti insegnare cose che in realtà non sa, e mantenere una certa calma, un certo approccio filosofico e dire vabbè, non è successo niente, smetti di rispondere a questa persona e a posto così.
Quindi diciamo interfacciarsi con quelli che chiamano gli hater, no? Quindi
sì,
con
quelli. Se vogliamo chiamarli così, sì.
Se vogliamo chiamarli così. E che soluzione personale hai adottato tu, visto conoscendoti come persona? Cosa fai quando succede questo?
Allora, innanzitutto aspetto un po' prima di rispondere ai messaggi. Lo leggo, però mi sono imposta, dopo le prime esperienze in cui rispondevo di getto, in modo anche abbastanza rabbioso, devo ammetterlo, perché appunto sono una persona un po' polemica, ora sono imposta di dire ok, leggilo, fai sbollire un attimo la prima reazione di rabbia che ti viene e poi strutturo un discorso il più gentile possibile per spiegare il tuo punto di vista. E soprattutto nel caso in cui l'altra persona insiste, perché spesso purtroppo è così, nonostante ti esponi gentilmente, di stoppare la comunicazione, perché poi finisco per rodermi io il fegato, no? Perché cerco di spiegare a qualcuno che in realtà non vuole ascoltare, e quindi spiego il mio punto di vista, se non viene accettato o viene su male, con aggressività e tutto, chiudo la comunicazione e arrivederci, buonasera, e limito lì. Cerco anche di non pensarci troppo, perché poi c'è la tendenza a rimuginare, no? Sopra, a dire avrò fatto bene, ho risposto nel tono più giusto, mi sono spiegata, però...
Certo.
Ridurre anche questo, se no passi tutto il giorno a pensarci.
No, non è diciamo utile e non ti fa bene. No, comunque mi sembra un'ottima strategia, anche perché appunto spesso e volentieri determinate persone, alcune persone, cioè anche nella mia pratica, no, alcune persone veramente ti fanno un appunto e ti chiedono più che andarti contro per capire, e quindi lì, come dire, uno è disposto anche a raccontare, a scambiarsi opinioni in modo aperto. Alcune persone invece ti scrivono, quelli che sono i famosi hater, ti scrivono giusto per la voglia di romperti le scatole e basta, cioè per creare un po' di disappunto, e quindi in quel senso lì fai bene a fare quello che fai, cioè a rispondere in modo gentile, più che per questa persona, per le persone che leggeranno, perché forse non rispondere proprio al primo messaggio non è proprio professionale, però poi a un certo punto stoppare, cioè come dire stoppare il discorso per non portare avanti una polemica inutile e sterile che le persone in qualche modo non apprezzano, tra l'altro, no? E quindi
sì,
ricadere un po'
niente,
nella... Esatto, e non ricadere in questa trappola che non fa bene a nessuno. Siamo quasi alla fine, Giada, e prima di salutarci vorrei chiederti un po' a questo punto i tuoi progetti per il futuro. Se si può, se...
Oddio!
Hai già pensato...
prima.
Hai già pensato un allora. Po', diciamo, dopo la laurea, oppure cosa vorrai fare? Sei già, visto che comunque facendo divulgazione si imparano tante cose, hai già pensato a un ambito, cosa vuoi fare? Non lo so.
Allora, dopo la laurea ovviamente abbiamo l'anno di tirocinio obbligatorio che io mirerei a fare in una struttura pubblica sanitaria, quindi l'ospedale, l'ASL, che comunque ti dà una bella idea di com'è sul territorio il lavoro, perché vedi tanti pazienti solitamente, quindi non è un ambito ristretto, anzi. O se no anche all'interno dell'università pensavo di fare il tirocinio, devo vedere un po' dove mi porta la vita e anche dove ho possibilità, perché comunque siamo in tanti a cercare dei posti e in pochi ad averli. E quindi dopo il tirocinio, non si sa se c'è l'esame di Stato, comunque vedremo anche quello,
quello, viviamo la giornata qua.
Esatto, dopo l'esame di Stato la mia aspirazione ovviamente è quella di fare la clinica pura, nel senso di stare in un'ansa con una persona davanti e parlare con lei. Non so ancora se avrò la possibilità di farlo come privato, nel senso di avviare qualcosa di mio, oppure di entrare nel pubblico, perché anche qua ci sono molti pochi posti purtroppo, quindi è difficile. Però la mia ambizione è quella, perché comunque ho sempre... Cioè, in quegli anni ho capito che sì, faccio psicologia perché mi piace aiutare le persone, ma ci sono tanti modi di aiutare le persone, no? Tutte le varie branche della psicologia sono modi diversi di aiutare le persone, e quello che piace a me è aiutarli tramite la relazione, attraverso la relazione, quindi attraverso appunto il dialogo proprio e la relazione faccia a faccia, perciò spero di riuscire in questo campo. E poi mi piacerebbe continuare a fare divulgazione, addentrarmi sempre di più nell'ambito, magari scrivendo qualcosa, non lo so, ora faccio un tiro lungo, però sì, mi piacerebbe continuare questa strada, perché ho visto che mi piace molto più di quello che mi aspettavo, e quindi spero di continuare.
Ma sicuramente sì, perché comunque hai la forza, secondo me, giusta e la motivazione giusta per farlo, e ti dico, ripeto, non è da tutti, mentre si studia, avere la lungimiranza di fare questo percorso di comunicazione e divulgazione, quindi vedo un futuro roseo, non semplice, nel senso che su questo non posso dire bugie, perché semplice, però sicuramente avrai la forza, secondo me, di fare quello che ti sei prefissata di fare.
Grazie.
Figurati. Consiglio finale, quindi chiudiamo questa chiacchierata, pensa a un tuo collega studente di psicologia o anche psicologo, però in questo caso pensiamo più a uno studente di psicologia che ci ha ascoltato e che ha capito quindi che è importante, diciamo, cominciare a comunicarsi già nel momento, nel suo percorso di studi, un po' anche come una sorta di diario di viaggio, no? Del proprio percorso di studi, quindi raccontare anche un po' quello che si impara, quello che ci piace, no? del nostro percorso di studi, ma ancora ancora un po' titubante. Quindi tu dagli un consiglio col cuore, cosa gli diresti?
Io ti direi, a tu ascoltatore anonimo, ascoltatrice, non aspettare di sentirti pronto, nel senso che il nostro sia un lavoro, sia da quando studi che quando poi lo fai, in cui non ti sentirai mai davvero pronto, perché è un continuo imparare, perché ogni persona che è davanti è diversa, perché c'è l'aggiornamento continuo obbligatorio, quindi devi sempre essere più pronto, ti devi aggiornare, e secondo me non è giusto aspettare di sentirsi pronto, nel senso di dire ok, devo finire l'università per iniziare a parlarne, perché non è così, perché molto spesso scopri di avere molte più competenze di cui credevi quando ti interfaccia le persone, e comunque anche se non ce l'hai, perché all'inizio anche io quando ho iniziato a fare divulgazione non è che sapevo benissimo come passare certi messaggi, anzi ero molto didattica, molto teoria, definizione, piano piano però capisci qual è il modo migliore per interfacciarti agli altri, per attirare gli altri, nel senso, non nel senso di avere follower, ma nel senso di avvicinarli alla psicologia, e quindi impari passo passo, e imparano gli altri grazie a te e tu impari grazie agli altri, quindi non bisogna sentirsi pronti, bisogna sentirsi capaci, che è diverso secondo me.
Interessante, sentirsi capaci, quindi avere comunque qualcosa da dire, però mettersi in gioco, sperimentare un po'.
Bello, pensare di avere tanto da imparare dagli altri, questo soprattutto.
Bello, bello, quindi provaci, sperimenta, esatto. E rimani aperto o aperta ai feedback degli altri per capire come puoi migliorarti.
Sì.
Bellissimo. Giada, ti ringrazio tantissimo di averci, grazie, insomma, di averci dedicato un po' del tuo prezioso tempo di studio, a noi fa sempre piacere ed è stata una bellissima chiacchierata.
Anche per me.
E prima di salutarci, ricordo a chi ci ha ascoltato che potete trovare Giada sul suo account Instagram, che metterò anche in descrizione alla puntata, jade.studies.
Non so se si sì, appunto era partito come condividere gli studi, quindi dovrò cambiarlo il nome prima o poi, però ci lavoro.
Per adesso è jade.studies e trovate Giada e tutto quello che ci racconta sulla psicologia sul digitale. Andate un po' a vedere cosa combina, perché secondo me farà veramente grandi cose. Grazie Giada e a presto.
Grazie
a tutti.
Grazie.
Se sei uno studente o una studentessa in psicologia e hai ascoltato questa puntata, spero davvero che le parole di Giada ti abbiano ispirato e motivato a iniziare. Magari già da domani, magari già da oggi, a costruire chi sarai nel prossimo futuro anche come psicologo o psicologa. In fondo, ricorda che il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Si pensa lo abbia detto Confucio, io sono veramente d'accordo, soprattutto in un momento storico come questo, dove il tempo ci sembra sfuggire dalle mani e dove possiamo venire in contatto con più persone di quante possiamo ricordarne. Inizia a guardarti intorno, a capire cosa ti piacerebbe fare e soprattutto chi ti piacerebbe essere nel prossimo futuro. Lasciati ispirare dalle parole e dai contenuti dei colleghi e delle colleghe che già comunicano. Comprendi che cosa ti piace e che cosa non ti piace e trova la tua voce. Inizia a farla parlare questa voce in modo onesto e trasparente, ma inizia a dire la tua, con umiltà e passione. Potresti arrivare dove neanche immagini. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Ci tengo a ringraziare come sempre i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, quelli che mi stanno aiutando con il loro supporto a far sì che tutto questo diventi veramente realtà,
E quindi sto parlando di Maria Rosa Ranieri, Cristina Capone, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti e Elisa Massei. Se anche tu vuoi aiutarmi a rendere questo podcast ancora più di valore e vuoi aiutare altri colleghi come te, ma anche te stesso, te stessa, a diventare ancora più consapevole della tua comunicazione digitale, sappi che puoi entrare a far parte della famiglia dei finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon andando su www.patreon.com/Simona Moliterno e scegliendo di sostenere questo progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. In questo modo, con un piccolo finanziamento da parte tua, mi aiuterai a sostenere questo progetto e a renderlo ancora più grande, ancora più di valore. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.